La partecipazione finanziaria è una forma di partecipazione o è inscindibile rispetto al modello partecipativo? Cioè ci sono, cioè è una modalità delle tante, come di recente anche il professor Ichino ha fatto l'elenco di tutte le modalità, o invece è, no, non si può parlare di partecipazione finanziaria se non c'è anche un modello partecipativo alle spalle, e quindi non dico cogestivo, ma che si avvicina molto a questo, nel quale il livello di coinvolgimento della rappresentanza dei lavoratori sia alto, almeno a livello consultivo, informativo certo, ma anche consultivo.
Qui allora, difatti, il limite dei nostri discorsi fatti fino a un momento fa era che abbiamo parlato della partecipazione in generale. Noi stessi siamo caduti nell'errore di cui siamo partiti denunciando che è un sostantivo che è troppo generico. Poi in effetti la partecipazione si manifesta nelle sue forme, che sono molto diverse. Ma io a lungo mi sono occupato, ma di partecipazione finanziaria, adesso non ho più le idee così chiare come. Comunque, come dire, la partecipazione di carattere finanziario può venire attraverso formule molto diverse. Può venire, per esempio, attraverso delle semplici facilitazioni che l'impresa fa all'acquisto di azioni da parte di lavoratori. Quello, come dire, è diffusissimo in Francia, è diffuso anche in Gran Bretagna, sono due paesi così diversi, eppure questa forma.
Di recente l'ha fatto anche il gruppo Intesa, se non sbaglio.
Sì,
mettendo
Public Compact,
l'ha detto forse, vero, non l'ha fatto.
Questa è una modalità che non ha niente di partecipativo nel senso tradizionale, però è, come dire, è il riconoscimento che, come dire, l'operazione finanziaria ha anche dei risvolti, come dire, diciamo sociali, per usare l'aggettivo. Questa è una forma. Ma un'altra forma è quella che ci sono delle minoranze di associazioni, ENI, per esempio, mi ricordo che avevo avuto un periodo rapporti con quelli dell'ENI, cioè hanno un'associazione, non mi ricordo, ma avevamo fatto anche un documento con Antonio Martelli per aiutarli a questa cosa, dove sono l'1, il 2, il 3, il 3%, eccetera, sono delle minoranze, però vanno in assemblea, hanno il problema delle deleghe, vogliono molte deleghe, vorrebbero una legge che ammette 50 deleghe, perché ognuno di loro può, è più facile avere la delega fra colleghi, non vai tu a assemblea, dammi la delega, e sono voce in capitolo, cioè non determineranno, però insomma quando c'è da fare scelte di carattere generale possono avere una certa influenza. E poi dopo ci sono forme di azionariato dei lavoratori, dove i lavoratori possono anche essere il 30, il 40, il 60%, come negli Stati Uniti quelli che
i fondi pensione.
Sì, ma è legato all'aspetto previdenziale, quindi certo. È quello che è Mead, un grande teorico, direbbe mettere tutte le uova in un paniere, e sono stati anche quelli fregati. Quelli della, per non far fregare quelli della General Motors, come dire, e su questa cosa è avvenuto quello che è avvenuto, perché il debito per l'assicurazione sanitaria, ma in molte aziende sono alla proprietà anche loro, io adesso non sono informato. Comunque i giuristi al lavoro continuano a studiare tutte queste cose prescindendo da quel che vuole la gente. Il lavoratore normalmente non ha aspirazioni, un lavoratore normale. Quello no, quello che la sera gioca in borsa, questo che gli piace queste cose, ma è come dire che tutti i giovanotti di 17 anni fanno la collezione di francobolli, che era una delle cose alla nostra età, insomma, fa più nessuno. Sì, certo, sono tutte, facciamo una distinzione utile fra coinvolgimento e partecipazione, cioè tutto ciò che l'azienda può fare, l'impresa può fare per coinvolgere, per dire guarda che non fa interesse solo nostro, di noi azionisti, di noi amministratori delegati, ma è anche tuo interesse, quindi tutto ciò che serve a questo, dall'informazione alla concertazione, cioè all'azionariato diffuso, E poi veniamo a un tema molto recente, che è quello del welfare aziendale, che è diventato importante. E tutto ha una duplice faccia. Da una parte è comunque sono dei vantaggi che vanno ai lavoratori, salvo quando rischiano troppo. Certo, sanno che rischiano, cioè perché uno può pretendere di avere lì tanto perché aspetta tanto e pensare che non avrebbe mai rischiato niente.
Molte delle distinzioni che tu hai fatto negli anni e che comunque continuo a ritenere corretto applicare, io ho perfino i miei studenti che sono andati a leggere il libro e ho
classificatore, certo.
Però sto pensando questo, in realtà il lavoratore di fabbrica, allora, quando c'è una qualche azione che lo chiama a partecipare, si accorge, e quando questo partecipare, lui non lo chiama a partecipare, dice, ma questa roba qui è interesse dell'azienda, io lo faccio, però è interesse dell'azienda, se ne accorge, e come se ne accorge, lo rende, ce l'ha ben presente. Allora, non mi voglio fermare su questo fatto, ma per dire che può essere perfino inutile stare a distinguere tra forme partecipative e altro. La vicenda dell'Italia che ho seguito bene, ma ragazzi, c'era quell'1-2%
all'Italia?
Sì, quell'1-2% di piloti che ne erano ideologicamente convinti, erano convinti che il loro guidare l'aereo era la forma di partecipazione che loro davano all'azienda, e era un di più l'azione, era un di più la quota azionaria, un di più, era un accessorio, un attributo della loro partecipazione al lavoro dell'azienda. Ripeto, 1-2%, che poi sono finiti sfarinati insieme a tutto il resto, insomma. Ecco. Allora, questa cosa qua mi fa tornare a un ragionamento più generale. Se considerassimo le forme di partecipazione una sorta di cornice, di framing, direbbero gli inglesi, all'interno del quale concepire la stessa norma societaria, come ha fatto in Germania, oppure comunque, anche molto più originariamente, stabilire una sorta di diritto-dovere, di diritto di cittadinanza, per cui tu puoi, devi partecipare, e tu, datore di lavoro, non hai che da abituarti a queste forme di partecipazione. Allora, ne concludo a dire che sia una forma di welfare, che sia questo che si stanno inventando quelli di Intesa adesso, che sia la partecipazione azionaria, io, lavoratore, so benissimo quando faccio qualche cosa che è anche nell'interesse del mio corrispondente azionista. Lo dico perché, rileggendo uno di quegli ultimi saggi di Pietro, che avrai visto anche tu, quello dove fa il punto della situazione della legge sulla partecipazione. Se avessimo davvero un quadro, così come c'è nel codice civile che le assemblee devono funzionare così, che le maggioranze e le minoranze, il ruolo delle minoranze, eccetera, con uno spazio definito anche per questo tipo di attività, non avremmo grande necessità di chiamarla partecipazione azionaria, democratica, culturale, organizzativa, quello che vuoi, perché uno lo sa bene quando partecipa cosa fa.
No, non è possibile. Non è possibile perché, sì, perché non è come la regolamentazione della legge del diritto penale,
non sono come gli orari dei tram.
Perché uno ti risponderebbe, ma scusami, ma è un rapporto sociale, come adesso faccio un brutto è un rapporto sociale come un altro.
No, ma me ne rendo
tanto pure. È vero che il lavoratore che vuole licenziarsi non è che non può licenziarsi. Guai se ci fosse la sentenza di un pretore che dice no, tu sei stato lì 5 anni, adesso il tuo dottore del lavoro ti chiede di stare lì ancora 2 anni, sei obbligato a obbedire. No, perché anche tutta la difesa che facciamo di quelli che sono licenziati, articolo 18, è discutibile. In una logica, in un'economia capitalistica, i fondamenti sono tre, cioè che è uno scambio libero tra chi occupa e chi viene prendere il posto, che di cui si stabilisce o etero o è tra i soggetti il salario, con la supremazia di decidere i modi di impiego del lavoro che tocca al datore di lavoro. Questi sono, ed è un rapporto che non è indeterminato, cioè è stata tutta la cultura su cui, per quanto io sono d'accordo, la cultura sindacale e politico-sociale, che ha detto che uno può assumere quando vuole, ma non può. Recentemente io ho citato un articolo di Umberto Romagnoli, comunista da sempre, però simpatico, brillante, mio carissimo amico peraltro, il quale a proposito appunto dell'articolo 18 dice: sì, ma adesso parliamoci chiaro, se noi continuiamo con queste facendo dei licenziamenti, è chiaro che stabiliamo il principio che, come dire, gli imprenditori devono farsi carico del pieno impiego. Ora, questo è chiedere troppo al capitalismo, non è una qualità che il capitalismo può avere, punto. Non bisogna esagerare.
Posso farvi una provocazione, perché è chiarissimo, però uno potrebbe dire, proprio nel paese nel quale è stato applicato nel modo più esteso il concetto modello partecipativo, cioè la Germania, e quindi questo ruolo sociale dell'impresa è stato addirittura fatto esplodere.
È il modello tedesco,
il modello tedesco
occidentale.
È il modello nel quale oggi si riscontra poca conflittualità, non che sia tuttora quello che è lucido, però poca conflittualità, minore tasso di disoccupazione giovanile, frutto probabilmente anche di non solo della partecipazione, ma perché di un apprendistato che è nato 30 anni fa, della dual system, cioè formazione professionale, camere di commercio che lavorano veramente, ecco. Ok, d'accordo. Però questo che qualcuno appunto chiama stakeholders approach, dove i soggetti sono tre, cioè ci sono i lavoratori, c'è l'impresa, c'è la proprietà, ma c'è anche l'impresa, quindi non è solo il proprietario.
Tutti quelli che hanno a che fare con...
Ecco. Proprio lì funziona tutto, almeno appare che funzioni meglio oggi, e giustamente lei ha detto all'inizio, sì, ma non è una novità in Germania, anche a fine dell'Ottocento era comunque un punto di riferimento, se vogliamo dire, come potente. Però diciamo che tutto questo meccanismo, che è stato imposto per legge e non scelto e anche osteggiato dagli stessi sindacati in Germania, oggi però è un modello. Allora uno dice: ma allora questo contratto di scambio che sancisce la Costituzione italiana, dove c'è collaborazione più che partecipazione, per cui è una collaborazione che non significa comunanza di interessi, cioè non è...
No, non dice questo la Costituzione.
Dice, no, la collaborazione no, dice...
E nessuno pensava a questo, tantomeno una componente di sinistra.
Ecco, cioè... Comunque c'è potenziale conflittualità, o meglio che ci sia conflittualità che comunanza. Mettiamola così, se voglio essere un po'
sì.
Ecco. Allora uno dice: sì, ma allora questo contratto di scambio, appunto, che apparentemente io non posso garantire il pieno impiego, tu non puoi pretenderla, perché altrimenti io ti dico che quando ti licenzi io non ti faccio licenziare perché devi lavorare. Ecco, se non questo contratto di scambio conduce poi il paese, l'economia di un paese come il nostro, o il nostro, comunque chi non applica questi modelli, veramente ad una produttività maggiore, o in realtà sta chiudendo perché non ha voluto darsi delle regole. Quindi, non essendoci delle regole, che sembrava la cosa più bella del mondo, in realtà adesso ci troviamo in una situazione in cui mancano e dobbiamo recuperare 30 anni di regole che non ci sono, 30 forse anche di più. Domanda.
No, ma stiamo sulla Germania.
Sì.
Cioè, la bassa conflittualità in Germania c'è sempre stata. Però è una conflittualità che quando parte è a tempo indeterminato, quindi è una minaccia. Cioè, quando cominciano a fare gli scioperi di categoria, che fanno quelli di, come si chiama, di preavviso che non coinvolgono tutti i metalmeccanici o tutti i tessili, lo fanno in natura in una zona dove sono fortissimi sindacalmente, ma non è l'espressione giusta quello che dico di preavviso. Ecco, si sa quando si comincia, ma non si sa quando finiscono. Questo vale anche per l'Inghilterra, per gli Stati Uniti, di cui c'è uno sciopero delle miniere del rame di 202 giorni. Le miniere del rame negli Stati Uniti nell'anno, nel dopoguerra comunque, sono state ferme 202 giorni. Mentre da noi facciamo gli scioperi generali di 3 ore e mezzo, quindi la nostra è anche una conflittualità con i bambini, cioè. Comunque tutto alla base poi di tutto, con tutte le differenze, è se un sistema economico tira o no, se cresce la produttività o no, se esportano o non esportano, se può crescere senza esportazione come, non so, la Grecia, perché vive praticamente sul turismo e sul problema artistico, sì, qui il turismo, o noi invece avremo l'uno e l'altro, che siamo esportatori, abbiamo un patrimonio turistico, da questo punto di vista siamo una manifattura di alto livello in settori come meccanico, farmaceutico, eccetera, eccetera. Quindi, prima cosa, dipende dalla condizione economica, secondo dipende dal periodo, perché la Germania mica è andata sempre bene. L'Inghilterra, che sembrava morente negli anni 60, non lo è affatto. La produttività negli Stati Uniti negli anni 70-80 era molto più bassa della produttività in Europa. Gli Stati Uniti come potenza mondiale non sarà forse più come lo era stato. Ma da un punto di vista delle esportazioni del settore manifatturiero, finanziario, informatico, eccetera, ha fatto passi, ha passato, è ancora, anzi è diventata più forte. Ora, è questo che si misura. La Germania è forte economicamente e ha fatto quelle riforme del mercato del lavoro che queste cose le leggiamo tutti i giorni, cioè le riforme Schröder. Come si chiamava?
Hart.
Queste le ha fatte, ma noi siamo qui ancora con l'articolo 18. Ancora adesso sulla riforma verrà fuori del mercato del lavoro, il Jobpack, eccetera, emergerà il conflitto sull'articolo 18. Ma quello che la sinistra, e questo era un problema anche per Renzi, perché guida il PD che è diviso su questo, ma è diviso non su cose più apparentemente più vistose tipo il Senato, ma di cui è un chiodo quello del Senato, ma questa invece è una cosa importante. Non hanno ancora capito o non si rassegnano all'idea che se volete occupazione nuova, perché quella che c'è e tende a diminuire per l'età, perché poi falliscono le imprese, eccetera, eccetera. Se volete, questo è il punto, occupazione nuova, non potete stabilire contratti o legge che si hanno come premessa il contratto a tempo indeterminato. Non passano. E se passano non funzionano. Ciò se è chiaro. Cioè, voi potete fare il contratto a 3 anni, crescente tutela, potete fare il contratto a tempo indeterminato, senza nessun vincolo, cioè chi vuole lo prende, potete fare il contratto a tempo determinato, lo stagionale, tutte forme, ormai c'è una pluralità contrattuale che non si va indietro. La critica che veniva fatta anche alla legge Biagi di una pluralità contrattuale, che anche quelli che non lo attaccavano sembravano assurdità, poi in effetti anche il contratto a chiamata può funzionare. Non vedo perché il contratto a chiamata non può funzionare. Perché c'è sempre in mente che l'idea è che il contratto normale è a tempo indeterminato. Non è più così, questo è il grande passaggio. Ecco, questo è. Adesso ci incaglieranno sull'articolo 18.
Diciamo, se si sceglie la strada della partecipazione, ci devono essere alcuni fattori forse che sono, come dire, fattori che garantiscono il fatto che si possa procedere verso la partecipazione dei lavoratori all'impresa, indipendentemente da quello che è poi la modalità. Ecco, è vero o ci sono delle condizioni necessarie affinché questo possa avvenire, al di là del contesto esterno?
Ci vogliono delle condizioni, adesso non stiamo qui a enumerarle, anche perché cambiano a secondo delle situazioni, dei tempi, dei paesi, eccetera. Tuttavia, se vogliamo essere interpreti della, di quello che vogliono, lo stato d'animo dei lavoratori, l'inclinazione, dicendo lavoratori, il lavoro salariato, come dice questo libro, che è chiaro che taglia fuori tutta un'altra serie di lavori, di tutto il lavoro autonomo, manageriale, imprenditoriale, sotto certi aspetti anche il pubblico impiego. Ci possono essere tre atteggiamenti. Premesso che tutti lo cercano, è l'obiettivo lavoro, poi è l'obiettivo fondamentale. Cioè, l'obiettivo lavoro è sempre stato così. E nello stesso tempo, è come l'atteggiamento poi verso il rapporto di lavoro. Sono due cose diverse. Uno è il lavoro come occupazione, è una cosa che devo fare perché mi piace, perché guadagno, perché è necessario, perché se no sarei considerato un vagabondo, perché so che quelli che sono disoccupati sta molto peggio normalmente di quelli occupati, e tutte queste cose, e anche le donne, che noi vogliamo emanciparci, vogliamo lavorare di più, sì, vogliamo lavorare di più, ma non solo a casa, vogliamo lavorare. Tutto, quindi c'è un desiderio del lavoro, naturalmente con l'eccezione dei lavativi, dei pigri, dei free rider, eccetera, eccetera. Detto questo, possono avere tre atteggiamenti proprio per prescindere dalle situazioni. Dice: accetto questo rapporto di lavoro, ma è intrinsecamente sbagliato, ingiusto, iniquo, cioè è squilibrato. Lo accetto perché non ho a credere, ma non solo perché sono in un'isola dove c'è un datore di lavoro e basta, e non ho possibilità di andare a nuoto in un'altra isola a cercare lavoro, ma anche dove c'è un mercato dove si licenzia, si assume, florido, come è stata l'Italia dal 45 a sostanzialmente, in realtà fino agli anni 80, un po' drogatamente fino al 2007, primo atteggiamento. Il secondo atteggiamento: non ho né amore né odio verso l'imprenditore, verso il manager, salvo il mio capo ufficio con rompiballe, eccetera, eccetera, un figlio del padrone che è meno bravo del suo papà che ha fondato l'impresa. Però è un atteggiamento laico, cerco di guadagnare il più possibile, se posso faccio carriera, lavoro quello che è necessario, il mio impegno è sì, fa il tuo dovere, ma insomma non si ammazza, salvo che ci abbia un interesse individuale. Se accetto di andare 2 anni a lavorare in Venezuela, non lo faccio per vedere la Venezuela, ma so che se questo mi dà di più soldi, mi favorisce nella carriera, eccetera. Il terzo atteggiamento, che è la risposta alla domanda, ma c'è una generalizzazione della partecipazione, quello che dice, o quelli che dicono, se sono tanti, se sono organizzati, se sono rappresentati o no, alcuni direbbero, la Taccia direbbe, non c'è rappresentanza, ci sono i lavoratori uno a uno, ma lo fa solo tanti, sì, ma è la moltiplicazione di uno, non è che sono tanti a priori, è un conteggio. Ma lasciamo stare questa questione, che peraltro è fondamentale, ecco. I quali dicono, no, sì, d'accordo, l'impresa guadagna, eccetera, facciamo il profitto, e fra molto profitto il mio imprenditore. Ora, nel primo atteggiamento è la prova che è un rapporto ingiusto, nel secondo atteggiamento, insomma, c'è un'ostilità verso ciò che chi ha troppo e ciò che chi ha meno o troppo poco. Però il mondo è fatto così, l'importante è che anch'io abbia la mia fetta, il mio posto, la mia pensioncina, eccetera. Nel terzo dice no, come dire, la società intrinsecamente può anche essere ingiusta, però ci sono società più ingiuste, questa è la più ingiusta, no, anzi i sistemi economico-sociali extracapitalistici, extra-occidentali, salvo qualche osi di missionari descritta e teorizzata, sono peggio, quindi è come la democrazia, sì, sarà anche pieno, ma invece le altre sono peggio. Può migliorare? Sì. Può peggiorare? Sì. Ecco, io farei in modo di dare una mano perché migliori, non perché peggiori, e questo è potenzialmente un candidato alla partecipazione. Io dopo sono d'accordo con lei che sia quella finanziaria a cui io credo poco come motivazione. Poi ci può essere un'operazione all'Italia che è andata male, dove c'erano 500 miliardi, 500, sì, miliardi di azioni, ma poteva andare bene, ma non rispondeva a una motivazione, ma anche perché non rispondeva a un'aspirazione. Invece c'è chi in media, adesso io ho due cari amici che stanno lavorando, Luciano Pero e la Anna Ponzellini, hanno pubblicato già parecchia roba, stanno lavorando sulle aziende che hanno VCM, cioè questa impostazione che c'è alla FIA, c'è cioè ormai tante, e loro proprio stanno facendo ricerche empiriche, sono studiosi ma anche professionisti, cioè le imprese li chiamano per pagarti per... Ho fatto una grande inchiesta alla Fiat, questa invece è ordinata dal sindacato, dalla FIMCISL, eccetera, e lì si vede, come dire, che questo terzo personaggio, in condizioni idonee, con vantaggi, con coinvolgimento nel senso noi seguici, ma co-seguici, seguiamoci assieme, con i team group, tutte queste tecniche, c'è questa personalità e nelle aziende intermedie o negli stabilimenti intermedi eccetera può venire nell'industria, ma anche e queste sono, come dire, esperienze di partecipazione. Molte volte sono esperienze di partecipazione diretta, cioè senza rappresentanza, cioè queste forme di partecipazione VCM può essere fatto senza il sindacato, con il sindacato, ma come dire, come manifestazione la partecipazione diretta è un modo di far funzionare l'organismo produttivo valorizzando al massimo le volontà e le competenze e aumentando le competenze del lavoratore, sostanzialmente l'operaio, come dire, di queste aziende e di questo tipo. Io sono andato a visitare l'ultima volta con Provasi l'anno scorso, 2 anni fa, la Beretta di Radona La Troppia, dove sono stato giovane apprendista dal 44-45, poi troverete lì queste cose anche nel libro. Ecco, e io ho in mente bene come era l'azienda, non è che era un'azienda dove venivano trattati male i lavoratori, cioè i Beretti sono stati dei signori, in particolare faccio un inciso, quando mio papà hanno preso i tedeschi, poi l'hanno mollato perché era all'inizio, nell'ottobre del 43, loro gli hanno detto, faceva l'incisore in tempo di guerra, lui ha detto lei stia a casa, non venga più in fabbrica, mantiene solo posto di lavoro, tanto noi dei fucili di lusso ne facciamo lo stesso, li mettiamo via, erano sicuri questi che... Tra i personaggi sicuri che i tedeschi perdevano,